الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا إنه قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا سلام.
Buongiorno Palestina. 118esima trasmissione su Radio Wombat. Abbiamo intitolato la trasmissione di oggi La mappa del ritorno. Vi vogliamo parlare infatti di un aspetto fondamentale della cultura e della storia palestinese, il recupero del suo patrimonio architettonico e urbanistico. Da decenni lo Stato sionista ha attuato e sta ancora tentando di attuare, purtroppo con successo, di stravolgere l'assetto urbanistico di molte città e villaggi. È riuscito infatti a distruggere, dividere e occultare villaggi palestinesi e anche tramite una nuova toponomastica tenta di appropriarsi di luoghi, monumenti e siti archeologici. Ne parliamo oggi con Antoine Raffoul, un architetto palestinese, membro dell'Istituto degli Architetti Britannici e di ICOMOS, il Consiglio Internazionale dei Monumenti e Siti, che ha principalmente lo scopo di promuovere la teoria, la metodologia e le tecnologie applicate alla conservazione, alla protezione e alla valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse culturale. Vi informiamo che stanno per partire i viaggi di conoscenza in Palestina. Quest'anno il viaggio più vicino è organizzato da Assopace Palestina, il cui gruppo sarà in Palestina dal 18 al 26 maggio. Amicizia Italo-Palestinese partirà invece a settembre, dal 4 all'11. E anche Cultura e Libertà sta programmando un viaggio in Palestina per il mese di ottobre-novembre. Troverete tutte le informazioni sui siti web delle diverse associazioni. Tutto questo insieme alle nostre abituali rubriche, la rassegna stampa a cura di Angela e Urla del Silenzio a cura di Marisa.
Buongiorno Palestina, sono Angela. Cominciamo la nostra rassegna stampa con un articolo inerente alla dichiarazione di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, pronunciata giovedì scorso, che in occasione dell'anniversario della nascita di Israele l'ha portata a definire l'entità sionista una vibrante democrazia nel cuore del Medio Oriente, affermando che ha fatto fiorire il deserto. Nell'articolo pubblicato su Infopal dal titolo «Reazioni contro le dichiarazioni di von der Leyen su Israele per l'anniversario dell'usurpazione della Palestina» vengono riportate appunto le reazioni a tale dichiarazione. Bassam Naim, capo del Dipartimento per le relazioni estere di Hamas, sostiene che tale discorso esprime molta ipocrisia politica e ignoranza della storia, sottolineando che coloro che hanno per secoli perseguitato e torturato gli ebrei sono stati i paesi europei e anzi che questi ebrei hanno trovato un posto sicuro proprio nei paesi arabi. L'autorità palestinese definisce tale dichiarazione come propaganda che spoglia il popolo palestinese della sua umanità, cancellando e falsificando la storia. Il Fronte Popolare invece ha definito le dichiarazioni della von der Leyen vergognose, che dimostrano ancora una volta come l'Unione Europea sia complice dell'entità sionista nella sua aggressione e occupazione. Il segretario generale delle Organizzazioni per la Cooperazione Islamica, invece, nell'esprimere la sua condanna, afferma che tale dichiarazione ignora fatti storici, politici e legali che risalgono a migliaia di anni fa e coincidono con la memoria della Nakba palestinese. Infine, anche Ahmed Abul Gheit, segretario generale della Lega degli Stati Arabi, ha criticato la Presidente dell'Unione Europea, affermando che tali dichiarazioni non sono solo offensive per i palestinesi e per le loro sofferenze dopo la Nakba, ma riflettono, ahi noi, una identificazione alla narrazione israeliana. Grazie al cielo esiste un'altra Europa che non coincide con le politiche della von der Leyen. Belle notizie infatti arrivano da alcuni paesi europei in merito al sostegno al popolo palestinese, come potete leggere nell'articolo pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese dal titolo Importanti città europee prendono posizione contro le politiche di Israele nei confronti dei palestinesi. Infatti, dopo Barcellona, che grazie alla sindaca Ada Colau qualche settimana fa ha approvato l'annullamento dell'accordo di gemellaggio con Tel Aviv e il congelamento delle relazioni della città con l'entità sionista, adesso anche Liegi, in Belgio, ha deciso di interrompere i rapporti con Israele, così come il comune di Oslo, che ha annunciato il divieto di importare beni e servizi da aziende che contribuiscono direttamente o indirettamente agli insediamenti israeliani, in quanto costituiscono una violazione del diritto internazionale. Questo stop alle importazioni riguarderà tra l'altro tutta la Norvegia e non solo Oslo. L'attivista palestinese Munter Amira ha sottolineato l'importanza che queste interruzioni dei rapporti con Israele siano state prese da paesi europei e che si debba sostenere con forza le decisioni delle città che adottano misure concrete contro Israele, appunto. Nell'articolo pubblicato su Invicta Palestina dal titolo Mentre il sionismo è in crisi, la resistenza palestinese erige un nuovo fronte, viene fatta un'analisi della situazione attuale della resistenza palestinese, partendo dalle rivolte del maggio 2021 per arrivare agli ultimi episodi di violenza verificatisi poche settimane fa nella moschea di Al-Aqsa. Quello che appare evidente è l'unità che si è andata delineando tra i palestinesi di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, comprendendo anche le fazioni che operano in Libano e Siria, mettendo in evidenza la forza della resistenza palestinese e allo stesso tempo mostrando una certa fragilità del progetto sionista, come hanno dimostrato le recenti manifestazioni contro la riforma giudiziaria, che lasciano la possibilità di mettere in discussione l'invincibilità dello Stato di Israele. Veniamo quindi all'ultimo articolo pubblicato da Amicizia Italo-Palestinese che riguarda Roger Waters, il grande artista ex Pink Floyd che da anni si batte per il boicottaggio di Israele. Vi ricordate? Qualche settimana fa gli fu imposto il divieto di esibirsi in concerto a Francoforte, concerto che si sarebbe tenuto a maggio. Il fatto è che si era guadagnato l'accusa di antisemitismo per aver scelto di rappresentare Israele con la stella di David su un pallone a forma di maiale durante i suoi concerti. Roger Waters aveva più volte ribadito che questa sua scelta era rivolta contro lo Stato di Israele e non contro gli ebrei. Dopo aver fatto causa al comune di Francoforte per il divieto ad esibirsi, il tribunale gli ha dato ragione, affermando che nonostante lo spettacolo di Waters faccia uso di simboli di cattivo gusto, il concerto deve essere visto come un'opera d'arte e che non ci sono motivi sufficienti per giustificare il divieto ad esibirsi. E quindi non spetta al tribunale esprimere un giudizio su questo. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
We'll walk hand in hand. we'll walk hand in hand one day. Deep in my heart, I do believe that we'll walk hand in hand one day. And we'll tear down the prison wall. We will tear down the prison wall. Together we will tear down the prison walls on that day. Deep in my heart, I do believe that we will tear down all those prison walls on that day.
Ascoltiamo adesso Antoine Raffoul, architetto palestinese, membro dell'Istituto degli Architetti Britannici e di ICOMOS, Consiglio Internazionale dei Monumenti e Siti. ICOMOS è un'associazione professionale che lavora a livello internazionale per la conservazione e la protezione dei siti ed è consulente dell'UNESCO. Antoine Raffoul nasce a Nazareth, in Palestina, nel 1941 e fino all'aprile del 1948 vive a Haifa. All'età di 7 anni è costretto a scappare dalla città insieme a tutta la sua famiglia e non vi farà più ritorno. Antoine va a vivere a Tripoli, nel nord del Libano, e si laurea poi in architettura negli Stati Uniti, esercitando la professione a New York per 3 anni. In questo periodo, con altri palestinesi, si fa promotore di una campagna per il ritorno in patria di tutti i rifugiati palestinesi, diventando bersaglio del gruppo estremista di Meir Kahana, ideologo dello stragismo sionista. Nel 1971 si trasferisce a Londra, dove acquisisce la cittadinanza britannica e dove svolge la professione di architetto per 35 anni. Nel 2013, su invito di Al Jazeera, realizza un documentario sulla storia del villaggio palestinese di Lifta. In seguito, per tutti coloro che cercano informazioni storiche e ben documentate sulla Palestina, crea un sito online, 1948 List We Forget, cioè 1948 per non dimenticare. Attualmente Antoine è coordinatore del concorso per la ricostruzione di villaggi palestinesi, un progetto guidato dal dottor Salman Abu Sitta, noto per la mappatura della Palestina e per lo sviluppo di un piano pratico per l'attuazione del diritto al ritorno e la fondazione della Palestine Land Society. Di questo e del villaggio di Lifta ne parleremo nel corso dell'intervista.
Thank you. Buongiorno Antoine, eccoci qua. Tu sei coordinatore di un progetto che si chiama La competizione per la ricostruzione dei villaggi palestinesi. Ce ne vuoi parlare e dirci quali attività vengono svolte e quali sono le finalità?
The project for the competition was initiated in 2015-2016 with the president of the Palestine Land Society, Dr. Salman Abu Sitta, very famous.
Il progetto per il concorso è stato avviato nel 2015-2016 con il presidente della Palestine Land Society, dottor Salman Abu Sitta, palestinese molto famoso, che ha i più grandi archivi sulla Palestina. Lui mi ha chiesto di organizzare il concorso, organizzare la giuria e le istituzioni coinvolte. E quindi ho realizzato il programma per far funzionare il tutto e abbiamo lanciato il primo invito nel 2016 da Londra. Abbiamo invitato le università della Palestina occupata, inclusa Gaza, questa iniziativa soprattutto per incoraggiare i palestinesi ad avviare la competizione. E poi abbiamo allargato alle prime università, come l'università appunto oltre quella di islamica di Gaza, al Quds University, al Najah University, American University, l'università di Beirut e del Cairo. La prima cosa è l'invio degli inviti alle università palestinesi di Gaza e dei territori occupati, che selezionano i loro migliori studenti di architettura per partecipare a questo concorso. Le università del Libano e della Giordania sono anch'esse coinvolte. Ci auguriamo che in futuro vengano invitate altre università internazionali. Nel primo anno, il 2016-2017, abbiamo avuto 12 studenti, 3 dell'Università dei Territori Palestinesi Occupati e di Gaza. Quella di Gaza ha vinto il primo premio e una borsa di studio per un viaggio in Italia. Nel secondo anno, dal 2017 al 2018, abbiamo avuto 14 studenti provenienti da 5 università dei territori occupati, Beirut e Amman. Nel quinto anno, il 2020-2021, nel periodo in cui c'era il Covid, abbiamo avuto comunque 66 studenti e nel 2021-2022, il sesto anno, più di 70 iscrizioni. Quest'anno le iscrizioni non sono ancora definite completamente. Ci puoi spiegare come funziona il progetto, come vengono reclutati questi studenti per poi fare partecipare al concorso?
What we do, we send the invitation to the university and we ask them to choose their top students, maybe 5, maybe 6, maybe 10. And to select those students and advise them to start the competition with us.
Il progetto funziona così: vengono inviati inviti via email alle università affinché nominino i loro migliori studenti di architettura per partecipare al concorso. Chiediamo loro di scegliere i loro migliori studenti, forse 5, forse 6, forse anche 10. Un coordinatore di ogni università viene poi incaricato di aiutare gli studenti a presentare le loro proposte tecniche. Gli studenti ricevono un codice e una password per accedere all'archivio completo del villaggio da loro prescelto e ai dati tecnici che li aiutano a correlare le informazioni e a produrre un progetto basato sulle informazioni storiche. L'archivio completo dei villaggi è stato compilato dalla Palestine Land Society, che è l'ente urbanistico palestinese. Gli studenti scelgono il villaggio che vogliono riprogettare, che potrebbe essere il villaggio dei loro genitori o quello di un amico di famiglia.
And how long do they work on this for every call of your project?
They have about a year to do the competition. We invite them in September and they submit the end of August.
Gli studenti hanno circa un anno di tempo per presentare i loro progetti e tutto il loro lavoro farà parte del loro curriculum e farà parte del loro credito accademico. I lavori vengono presentati attraverso un portale online sicuro alla fine di agosto di ogni anno. I lavori vengono poi valutati da una giuria con sede a Londra che seleziona i vincitori. L'annuncio pubblico viene fatto nel corso di una cerimonia che si tiene all'inizio di settembre presso la P21 Gallery di Londra, con un collegamento Zoom o Skype ai partecipanti. I primi tre classificati ricevono un premio in denaro e, se meritevoli, un particolare encomio. Tutti i lavori inviati vengono inseriti negli archivi della Palestine Land Society. Tutti i vincitori vengono consigliati di andare a trovare i residenti palestinesi o i loro discendenti, ovviamente, che sono stati espulsi da quei villaggi distrutti. Devono andare giustamente per condividere con loro le loro esperienze. Il vincitore del primo premio riceve anche una borsa di studio per recarsi all'estero per una o due settimane e visitare altri villaggi o città che erano state distrutte e che sono state poi ristrutturate e ricostruite. Una vera e propria esperienza pratica.
Do you have any difficulties from the Israeli administration in doing this work?
We have many problems because the competition, Claudio, is made online. Technically, the coordinator of each university is almost a technical person. Who will help the students.
Claudio ha chiesto ad Antoine se il progetto incontra molte difficoltà o ostacoli da parte dell'autorità israeliana e questa è la risposta di Antoine. Ostacoli e come? Nel primo anno, ad esempio, a un membro della giuria proveniente dalla Palestina è stato negato il visto di uscita fino al giorno di partenza del suo volo. Anche il vincitore del primo premio di quell'anno, che proveniva da Gaza, anche a lui è stato rifiutato il visto come studente per visitare l'Italia e aveva anche vinto una borsa di studio, oltre al premio in denaro, che consisteva nel vedere il villaggio di Colletta di Castelbianco, in Italia, un villaggio ristrutturato dopo il terremoto e ricostruito dall'architetto italiano Giancarlo Di Carlo. E purtroppo a questo studente non è stato dato, è stato rifiutato il visto e ritengo, dice Antoine, che il rifiuto sia dovuto alle pressioni dell'autorità israeliana sull'ambasciata italiana. C'è da considerare poi che i territori palestinesi occupati rimangono sotto occupazione militare e le occasionali interruzioni dell'energia elettrica e i frequenti ritardi ai posti di blocco israeliani rendono molto difficile, se non impossibile, per lungo tempo le comunicazioni e la trasmissione della documentazione che avviene appunto in formato elettronico. Thank you. E buongiorno Palestina su Radio Wombat. Riprendiamo con la seconda parte dell'intervista ad Antoine Raful.
What about the financial aspect of the project? Who is financing it?
Each university pays a nominal fee of $25 per student to submit the application. So we managed to do that. And because we are now starting this competition, Claudio, as a charity.
E Claudio ha chiesto ad Antoine come si finanzia questo progetto, come viene appunto realizzato dal punto di vista economico. Antoine risponde che ogni università per ogni domanda dello studente chiede un contributo di $25 per presentare la domanda. Ma ora in Inghilterra stanno cercando di registrare questo concorso come ente di beneficenza, in modo da avere diritto ad ottenere dei soldi dalla commissione di beneficenza per aiutare appunto la partecipazione.
Yes.
Nel 2006 hai avuto un'iniziativa per salvare dalla demolizione il villaggio di Lifta, a ovest di Gerusalemme. Allora, quello che ti chiedo è qual è l'importanza di Lifta, cioè se Lifta è ancora minacciata di demolizione.
The importance of Lifta can fill many archives, Claudio, but we will summarize it into few sentences. Lifta is the only village in Palestine in 1948 which was not demolished by the Zionist Haganah. It is on the entrance to Jerusalem. As you go from Tel Aviv to Jerusalem, the highway passes above Lifta, and you will see it in this magnificent valley. Lifta, for me as an architect, is one of the most uniform vernacular villages I have ever seen. I have never been to it, but I have studied it inside out since 2006. I'm involved in it. And it's one of the most beautiful modern villages, meaning it is uniform in structure, it is contextual in its location.
Innanzitutto Lifta rimane un simbolo dei villaggi palestinesi distrutti nel 1948. È l'unico villaggio in Palestina che non è stato interamente demolito dai sionisti della Haganah. È all'ingresso di Gerusalemme e mentre si viaggia da Tel Aviv a Gerusalemme sull'autostrada possiamo vedere sotto di noi in una meravigliosa valle il villaggio di Lifta. Per me che sono architetto è uno dei villaggi più uniformi che abbia mai visto. Le sue case sono quasi intatte nonostante l'incuria umana e la forza della natura. È uno dei pochi villaggi che è stato completamente costruito dai suoi stessi abitanti. La sua stessa struttura è cresciuta come se fosse un albero genealogico. Il nome Lifta significa corridoio in lingua aramaica, la lingua ancestrale dell'arabo. Lifta si trova all'ingresso occidentale di Gerusalemme, un'imponente rovina del tempo dei crociati è ancora visibile nel villaggio. E gli archivi di Lifta sono conservati presso il Museo Rockefeller di Gerusalemme e contengono reperti archeologici di un insediamento cananeo dell'età del bronzo, circa 2000 anni avanti Cristo. Alcuni dei più importanti manufatti rinvenuti a Lifta risalgono ai periodi romano, bizantino, islamico e dei crociati. Questi ritrovamenti sono confermati anche dalle indagini condotte dalle autorità israeliane per le antichità. E al di là della sua storia archeologica, Lifta rimane un ottimo esempio di pianificazione urbanistica della gente del luogo, in totale armonia con il paesaggio circostante. La minaccia di demolizione rimane, soprattutto con il nuovo governo di destra in Israele. Attualmente c'è una strana tregua dovuta al fatto che il World Monument Fund, il Fondo Mondiale per i Monumenti, sede, con la sede centrale a New York, ha inserito Lifta nella sua lista dei luoghi in pericolo e da tenere sorvegliati. Inoltre, Lifta è stata inserita nella lista provvisoria dell'UNESCO in attesa di una decisione finale.
L'anno scorso il museo palestinese Bir Zeit ha organizzato una mostra dal titolo Popolo alla riva del mare. Tu hai rapporti con l'università Bir Zeit o con il museo?
The connection with Bir Zeit University is every year we invite them to do the competition with us, and they have won one time. Okay? So that's the connection with Bir Zeit
Come ho già detto
University.
prima, il collegamento per chi sta cercando le persone per il progetto sarà l'Università di Bir Zeit, perché ogni anno li invitiamo a fare il concorso con noi. Non abbiamo un collegamento diretto con il museo, perché uno dei principali progettisti del museo stesso è uno dei direttori della società di architettura in Irlanda che ha vinto il concorso di progettazione e è stato invitato da me a far parte della giuria per questo concorso. Quindi c'è un sottile collegamento con lo studio di architettura che ha progettato il museo, ma con i direttori del museo abbiamo pochissimi collegamenti, non perché non vogliamo, ma perché abbiamo una galleria a Londra chiamata appunto P21 Gallery, P21, dove i risultati del concorso sono annunciati ogni settembre.
Allora, arriviamo all'ultima domanda, che è un po' politica, cioè nelle tue attività hai contatti e rapporti con organizzazioni ebraiche per i diritti dei palestinesi, organizzazioni cosiddette di sinistra?
In 2005, 2006, when I began to do LIFTA, I founded an organization with a Jewish group of architects called APJP, APJP, Architects and Planners for Justice in Palestine. And it's a group organization because I'm an architect first, and architecture is a universal platform. It's not politicized, yeah? And I want to use that to make my point. APJP was very active with us, with me, to promote the exclusion of building in Palestine illegally on occupied territories. So we made petitions, we made articles, we approached many, many organizations around the world, the Union of
Abbiamo
International Architects,
collaborato e
to
sono
support
stato
architects
anche
to
membro
accept
fondatore di
any work to do
APJP,
in Palestine in
Architects and
occupied
Planners for
occupied territories.
Justice in Palestine, architetti e pianificatori per la giustizia in Palestina, un'organizzazione che si batte per impedire che architetti e pianificatori deturpino con costruzioni inopportune i territori palestinesi occupati. Abbiamo anche contatti informali con JVP, Jewish Voice for Peace, e con una ONG israelo-americana la cui sigla è ICAD, Israeli Committee Against House Demolition, che sarebbe in italiano Comitato Israeliano contro la demolizione di case.
Again with us. Grazie.
I hope so. Grazie mille.
On va vous chanter une chanson qui date de 2008, une chanson que j'ai appelée Au tyran, Yadhalem. Et comme disait Mahmoud Derwish, على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. Et parmi ce qui mérite vie, c'est la peur des tyrans, des chansons. Tue-moi, j'écrirai des chansons. Blesse-moi, je chanterai des textes. Le temps t'emportera, mais mes mélodies sont éternelles.
Sono Marisa. Nuovo appuntamento con la rubrica Urla del Silenzio, con cui vogliamo segnalare, di fronte al silenzio o ancora peggio, la parzialità e le omissioni della stampa mainstream sulla Palestina, le iniziative che invece sono realizzate in termini di manifestazioni, eventi, mobilitazioni dei diversi gruppi e associazioni che operano per i diritti dei palestinesi nelle diverse città d'Italia. Prima di tutto cogliamo l'esortazione di dare la massima diffusione dell'appello dell'Associazione per non dimenticare, organizzazione di volontariato, in modo da esercitare una forte pressione anche sui media che continuano a negare ciò che sta avvenendo in Palestina, anzi raccolgono e rilanciano l'accusa di antisemitismo mossa nei loro confronti. L'associazione chiede pertanto, per le motivazioni anzidette, di aderire all'appello in difesa dell'avvocata Francesca Albanese, relatrice ONU per i diritti umani in Palestina, e della dottoressa Tina Marinari, relatrice di Amnesty International, contro gli attacchi perpetrati nei loro confronti a causa della pubblica denuncia delle politiche colonialiste e di apartheid praticate nei confronti del popolo palestinese. Troverete sul nostro blog il link per aderire all'appello. I comitati della Conferenza dei Palestinesi in Europa si sono riuniti a Malmö, in Svezia, per discutere dei preparativi per la 20ª edizione del vertice annuale, prevista per il 27 maggio prossimo venturo. In un comunicato stampa pubblicato sulla pagina Facebook della conferenza si legge che oltre 100 attivisti provenienti dalla Svezia e da altri paesi, che compongono 34 comitati, si sono riuniti a Malmö, aggiungendo che lo slogan della conferenza di quest'anno è «75 anni, torniamo a casa». Il 29 aprile è iniziato il Chicago Palestine Film Festival, promosso da un'organizzazione indipendente con sede a Chicago, che espone e promuove film di registi palestinesi e film sulla Palestina. L'obiettivo è quello di presentare un festival cinematografico aperto, critico e che rifletta la cultura, l'esperienza e la visione dei registi. Fondato nel 2001, il Chicago Palestine Film Festival è il festival di questo genere più longevo al mondo. Ad oggi ha proiettato oltre 250 film indipendenti. Tali film affrontano vari aspetti della società palestinese, dell'arte, della cultura e dell'umanità. La maggior parte di essi è servita come base per ulteriori discussioni sulle norme socioculturali nelle comunità palestinesi presenti in America e all'estero. Per la visione del film, iscriversi alla mailing list del Chicago Palestine Film Festival. Il 2 e 3 maggio al Cinema Spazio 1 a cura di Assopace Palestina Firenze è stata organizzata la proiezione del film pluripremiato Amira del regista egiziano Mohamed Diab, di cui mi sembra interessante citare le parole del regista stesso per capire l'idea alla base del film. Il regista dice: «Il fatto che nel luogo in assoluto più sacro e diviso della terra esista una qualche forma di immacolata concezione è tanto affascinante quanto surreale. Amira rappresenta un'esplorazione microcosmica della divisione e della xenofobia che regnano nel mondo odierno. Nell'atto di dipanare l'identità della nostra eroina, il film solleva la questione se l'odio nasca spontaneo o venga coltivato». Continua il tour di proiezione nelle varie città italiane del film Il cielo di Sabra e Shatila di Eliana Riva, storica, giornalista e regista del documentario, con la presenza anche di Michele Giorgio, giornalista di Il Manifesto e direttore di pagine esteri periodico online. Venerdì 5 maggio prossimo venturo alle ore 18 sarà a Firenze a ospitare la proiezione presso il CPA Firenze Sud, via Villa Magna 27A. Due parole sul documentario, che a 40 anni dal massacro dei campi profughi palestinesi di Beirut, Sabra e Shatila, raccoglie le testimonianze dei sopravvissuti e storie dei più giovani. Oltre a realizzare una ricostruzione storica delle fasi che portarono al massacro di centinaia, forse migliaia di palestinesi, soprattutto donne e bambini, il lavoro di Eliana Riva pone uno sguardo sulla condizione dei profughi palestinesi oggi in Libano, sulle loro aspirazioni, raccontando come il sogno del rientro nella loro terra d'origine si scontri con la difficile realtà libanese e la netta chiusura di Israele al diritto al ritorno. E con questo vi lascio al prossimo appuntamento, inshallah.
Nel corso della trasmissione di oggi, per la consueta rassegna musicale, avete ascoltato Roger Waters in We Shall Overcome for Nakba Day 2020. E Diarna a seguire, La nostra casa, a seguire ancora Dhafer Yusuf e Ustad Zakir Hussein in Sound of Mirrors in versione live. Avete ascoltato ancora Emel Mathluthi in Dahlem, Ingiustizia, e ancora Emel Mathluthi in Calamity Horror, il concerto per il Nobel della Pace del 2015. E con questa notizia vi salutiamo e vi diamo appuntamento al 17 maggio, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!
وحدي وطنيه صفقه جاز صفقه جاز صفقه جاز